molti aspetti particolari di questo che adesso è, mi sembra, il tema purtroppo centrale della nostra società, un tema che coagula intorno a sé una serie di conflitti, anche di violenze, di problematiche, ma per fortuna anche di momenti positivi come questo. Direi che momenti positivi forse sono più dal basso che sicuramente sul livello istituzionale, quindi incontri come questo io credo che in particolare, se sono sempre stati utili, in particolare in questo momento della vita del nostro paese così, così difficile, sono veramente, ecco, essi stessi un dono. Sulle diversità si può, cioè il tema delle diversità si può affrontare appunto da varie angolature, e in questa sede sono stati affrontati alcuni aspetti generali, le radici economiche con i colonialismi e le politiche migratorie, gli aspetti psicologici che sono fondamentali in questo momento, la paura, la spirale della paura che genera quel clima che è consono alla politica repressiva e all'istigazione a maggiori violenze. Poi c'è stato un incontro specifico proprio sul tema dei migranti, un altro su una comunità che è particolarmente, secondo anche Amnesty International, forse la comunità più esposta in questo momento a violazioni dei diritti umani in Italia, che è la comunità Rom. E poi un incontro anche sul tema dei diritti, che è quello dei diritti umani, che è quello che sottintende tutto questo discorso. Poi Shahrzad, una teologa molto vicina al CIPAX, a tutti noi, ha parlato del tema dell'ospitalità e quindi ha dato anche dei segni positivi, un segnale di come si può rispondere in modo positivo a queste problematiche. Stasera tre ospiti d'eccezione, direi, ci parleranno del tema del razzismo all'interno delle varie religioni. E avremo Silvia Rapisarda, pastore Battista, Luigi Sandri, che non ha bisogno di presentazioni in questo luogo, credo, e Adnan Mokrani, che è un teologo sufi. Affronteranno le tematiche appunto specifiche della soprattutto Adnane e Silvia dall'angolatura del loro ambito religioso e di lavoro, il tema di come appunto il razzismo si può declinare all'interno di questi mondi. Silvia Rapisarda, li presento brevemente tutti e tre, forse appunto tutti e due, perché veramente Luigi qui credo che insomma è una colonna storica di questo luogo, quindi ha bisogno di poche presentazioni, però magari dico due parole sugli altri due ringraziandoli. Sono persone legatissime al CIPAX, che sempre lavorano sul dialogo interreligioso e sul dialogo interculturale con noi, e quindi li ringrazio in modo particolare. Sono anche persone umanamente molto, molto vicine, insomma molto calorosa anche l'amicizia proprio personale che lega Gianni, altri del CIPAX e tutti noi a loro. Silvia Rapisarda è una pastora battista, lavora molto perché ha in questo momento ben tre chiese, due, però ne avrà presto tre. Lavora a Reggio Calabria, la chiesa battista, e poi anche un'altra esperienza molto interessante che è in pieno tema interculturale, e anche pastora della chiesa filippina di lingua inglese.
Sei stata
prima di venire qui. Ora a Roma, tra un po' sarà anche a Garbatella, no? In una chiesa di Garbatella.
Lo sei già
da due mesi, quindi ora sei solo qui in sostanza.
Sono a Garbatella e a Centocelle.
Lavora con il CIPAX per la giornata del dialogo interreligioso da molto tempo, quindi tessendo questa rete fra CIPAX, Comunità di San Paolo, area di confronti della rivista Confronti e la Moschea di Centocelle. Nel suo curriculum di studi si è occupata di un tema molto, molto particolare, forse poco noto in Italia, ma interessantissimo, che è un particolare ambito di teologia femminista, quella delle teologhe afroamericane, che si chiama teologia donnista. Loro hanno differenziato la terminologia, insomma, femminista, quindi per dare rilevanza a questo aspetto particolare etnico, e quindi lei penso sia una delle pochissime, forse pochissime esperte in Italia di questo tema, che però è un tema appunto che dicevamo prima, insomma, ovviamente rimane forse in questo momento più a livello di studio che di condivisione ampia, insomma, è chiaro, però è un tema veramente affascinante. Silvia ha partecipato anche quest'anno alla giornata in ricordo di Oscar Romero, facendo una bellissima e toccante omelia. Adnane, 2 anni fa, sì, 2 anni fa. No, 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 2 anni fa, sì, è vero, questa sì, 2 anni, scusate, 2 anni. Sì. Però io la ricordo molto bene. Sì. Adnane, dunque, ha scritto da poco questo libro, Leggere il Corano a Roma, è un teologo sufi che insegna anche qui sia alla Gregoriana che al PISAI, che è l'istituto pontificio, insomma, di studi islamici. È un esperto di studi islamici, tunisino d'origine, però vive a Roma dal 1998 ed è impegnato a vari livelli, a livello teorico, a livello di scambi, di condivisione, di organizzazione di eventi come questo, di incontri interreligiosi in modo più specifico, nella sua pratica didattica, quindi impegnato sempre sul versante appunto del dialogo fra le religioni, dell'incontro in particolare fra religione musulmana e cristianesimo, che ci è particolarmente vicino, lavora con il CIPAX in modo organico da molto tempo. Quindi noi pensavamo di far parlare prima Luigi, di far aprire, questa era stata la decisione. Così forse puoi anche dare una prima linea di analisi.
Vabbè, grazie Cristina. Beh, parlare di razzismo nel cristianesimo, poi parlerà del cattolicesimo, è una cosa un po' curiosa e in un certo senso scandalosa. Il fatto che si debba parlare nel senso che nel cristianesimo c'è stato, come dire, una irruzione, una vena di razzismo, è sconvolgente se si pensa che il cristianesimo, insomma, è originato dalla vicenda di Gesù, anche se lui non pensava al cristianesimo, a dire la verità, ma insomma, chi si è riferito a lui ha portato avanti un discorso che proprio tendenzialmente e anche radicalmente e germinalmente era aperto a tutti gli uomini, a tutte le donne di tutti i popoli, no? Quindi il fatto che ci sia stata poi l'idea di una prevalenza di certi popoli su altri è sotto un certo aspetto assolutamente sorprendente e amareggiante. Perché è accaduto? Beh, perché diciamo i primi cristiani, proprio i primissimi, erano naturalmente ebrei, quindi tutti gli apostoli erano ebrei. Ma a parte la primissima comunità cristiana, insomma, tutti gli altri erano di provenienza greca e romana, no? E quindi in grande fretta coloro che provenivano dal paganesimo hanno preso, diciamo così, il ruolo di guida o di potere nelle chiese. E la cosa è andata avanti tranquilla, ma già quando comincia la polemica, la discussione e in sostanza la scissione fra la Chiesa dei Gentili, cioè la Chiesa greca, e e la Chiesa di origine ebraica, la Chiesa giudeo-cristiana, nasce un problema, e cioè la Chiesa, virgolette, greca nel Concilio di Nicea del 325, cioè il primo ecumenico, in sostanza decide una cosa importantissima, che tutte le categorie con le quali va ripensato il cristianesimo, perché come voi ben sapete nelle scritture ebraiche e cristiane non esiste la parola Trinità, non esiste la parola natura, non esiste la parola persona attribuite o a Dio lassù o a Cristo incarnato. Queste parole, questi concetti sono stati presi dalla filosofia greco-romana. E quindi l'ebraismo, cioè coloro, quegli ebrei che però riconoscevano in Gesù il Messia annunciato, si sono trovati minoranza e alla fine sono stati espulsi. La Chiesa giudeo-cristiana col IV secolo non è più esistita. E quindi la Chiesa era romana. L'arrivo dei popoli diversi, tra virgolette i popoli barbari, ha, come dire, implicato un relativo ripensamento, perché in fondo questi popoli hanno accettato l'impostazione teoretica precedente. È vero che all'inizio alcuni di questi popoli, come per esempio i Visigoti in Spagna, hanno preso il cristianesimo nella versione ariana, condannata da Nicea, però poi l'arianesimo è scomparso ed è rimasto questo innesto dei popoli, virgolette, barbari, con la civiltà, con la cultura greco-romana, e la Chiesa si è considerata, diciamo così, aperta a tutti, ma la sua impostazione era, virgolette, occidentale. La questione del razzismo in senso più tecnico emerge con le grandi scoperte del XV e XVI secolo, quando i portoghesi da una parte, circumnavigando l'Africa, e poi arrivano in India, ma soprattutto con l'impresa di Colombo e poi dei portoghesi, insomma, di quella che diverrà l'America Latina, nasce un grande problema teoretico, cioè la domanda è, domanda posta dai grandi teologi spagnoli del tempo, se gli indios avessero un'anima, perché alcuni negavano che avessero un'anima. E quindi non è stato ovvio riconoscerli uomini come gli altri, è stata una discussione. Alla fine ha vinto chi pensava che gli indios hanno un'anima. Però se voi leggete la relazione di Bartolomé de las Casas, un domenicano, che si è fatto poi domenicano, era uno spagnolo che è partito per le Indie, che poi è diventata l'America, ma pensavano che fosse le Indie, perciò si diceva le Indie. Lui è andato giù come gli altri per fare i soldi. Era uno spagnolo, un berlusconiano del tempo, insomma. E lì, quando ha visto che nelle encomiendas, cioè in queste fattorie dove gli spagnoli, i grandi, ponevano gli indios come schiavi in sostanza, ha visto come stavano trattati, è rimasto turbato e si è convertito. E quindi in questa conversione ha deciso di spendersi per questi popoli, si è fatto domenicano ed è diventato uno dei grandi difensori della dignità della cultura degli indios. Se voi leggete la sua relazione, brevissima relazione sopra la Sindia, scritta da lui, perché Carlo V aveva avuto un certo riguardo, una certa attenzione a questa questione, anche perché non c'era il telefonino allora, e quindi era più complicato sapere le cose. Bene, se voi leggete quello che lui scrive, uno spagnolo, quindi non era né un comunista né uno si chissà che, di quello che hanno combinato gli spagnoli contro gli indios cosiddetti, è terrificante. Cioè una cosa sconvolgente. Lui dice delle parole, lui, il nostro Bartolomé, impressionanti. Cioè se uno facesse un film sulla base di questa cronaca, veramente ci sarebbe da inorridire. Quindi quando oggi noi rimaniamo inorriditi da certi fatti terribili che accadono, non è che un male cancella l'altro, però quello che non dovremmo fare noi occidentali è accamparci a maestri, perché le abbiamo combinate tutte, quindi siamo peccatori come gli altri. Bene, lì nacque appunto la questione del sapere se l'altro, ecco qua, perché con la scoperta delle Indie viene il problema dell'altro, perché gli altri che ci stavano prima, diciamo il Nord Africa per esempio, erano poi dei nostri. Agostino veniva dall'attuale Algeria, mica chissà, quindi c'era una grande, come dire, mescolanza positiva, però dopo il Sahara, X un leone, per i romani quello non esisteva, non è mai esistito. Quindi l'altro, veramente come altro tra virgolette, comincia con la scoperta delle Americhe. Chi sono questi qui? Che cosa vogliono da noi? Sono come noi, cosa dobbiamo dare noi? E purtroppo prevale l'idea che questi altri, cioè l'altro con la E maiuscola, non hanno nulla. Devono essere dominati e il cristianesimo deve essere imposto, perché quello che loro credono sono tutte delle bugie, delle assurdità e delle stupidaggini. Per fortuna, in questo contesto nasce un fenomeno molto curioso che si chiama la transsignificazione. Che cos'è la transsignificazione? Voi sapete che gli spagnoli hanno capito che qui bisognava fare i soldi, quindi da una parte c'erano le miniere dove devono lavorare gli indios e dall'altra hanno cominciato le grandi piantagioni in grande stile e si sono resi conto che gli autoctoni non resistevano, cioè morivano, quindi come si fa? E venne l'idea di importare i negri dall'Africa, soprattutto dal Golfo di Guinea, dove facevano i soldi anche i popoli vicini, perché ci fu tutto un traffico di neri contro neri, non bisogna nascondere questo, che solo i bianchi sono stati cattivi, ma insomma c'è stata una deportazione in massa di neri dal Golfo di Guinea, dei paesi vicini, l'attuale Nigeria, il Togo, eccetera, verso le Americhe. Dal punto di vista religioso, che cosa è accaduto? È accaduto che i neri trasportati dalle navi dei commercianti, tutti formalmente cattolici, non solo cristiani, perché poi la questione dei cristiani, diciamo, riformati, anglicani del nord dell'Atlantico è diversa, anche se c'è dei collegamenti naturalmente. Queste persone trasportate e private di tutto, voi sapete che nelle navi dividevano i vari gruppi e le famiglie perché non creassero poi delle comunelle, quindi per indebolirle ancora di più. Questi non avevano, a parte il loro corpo, non avevano niente, però avevano la loro religione. Come si fa a mantenerla quando a Cuba, per esempio, dove io ho un po' approfondito questa questione, quando arrivavano, se non si facevano cristiani, tagliavano la testa? È cominciata la transsignificazione, cioè questi neri hanno cominciato formalmente a farsi cristiani, ma sostanzialmente e segretamente a rimanere con le loro religioni a vite. E come? Con un trucco. Cioè, nei santi cristiani, per esempio la Madonna, San Giuseppe, San Giovanni, eccetera, che, sai, gli spagnoli, tutte queste statue, in base ai colori, in base a come era fatta la statua, riconoscevano dei loro dei e quindi facevano finta di venerare la Madonna, San Giuseppe, e lo facevano con grandissima devozione, ma perché, pur chiamandosi, non so, San Lazzaro, lui non era per loro San Lazzaro, ma era per esempio Ochun. Se voi andate a Cuba, dove la santeria a tutt'oggi è molto forte, la quale poi è divisa in vari rivoli, qui sarebbe da parlare molto, ma insomma, che cosa fanno questi santeri? Loro fanno le chiese. Altro che, per esempio, San Lazzaro è veneratissimo. La Madonna, poi di Cuba, la più famosa, la Virgen della Carità del Cobre, che si trova a Santiago, cioè dalla parte, diciamo, orientale della città. E quando andò Wojtyla, perciò lo dico perché stavo là, ci fu una grandissima processione di questa piccola statua della Virgen della Carità del Cobre, ma il Papa Poretto non sapeva che la maggior parte di questi tutti cantando, tutti devoti, nella processione, non erano lì per la Virgen, ma era per Ochun, il loro antico Dio portato dalla Nigeria. Perché? Perché quella Madonna lì ha una fascia gialla, una cosa che ricorda a loro, ai loro padri, ai loro antenati, i colori che avevano i loro dei laggiù. E quindi in questo modo, in questo trucco, loro han potuto salvarsi l'anima, ma la loro identità ufficialmente è stata disprezzata ed ignorata. Nei tempi più recenti, sempre andando in fretta, naturalmente, voi sapete che nell'Ottocento è stata abolita la schiavitù, che era fondata sul razzismo, e le chiese che avevano benedetto naturalmente il razzismo, cioè avevano benedetto la schiavitù perché era la radice di questo discorso, era ed è, questo è il problema, è oggi l'idea della prevalenza della religione cristiana, in questo caso nella versione cattolica naturalmente, sugli altri. Cioè la verità, come ha detto ieri il Papa in Portogallo, la verità non è barattabile, non è discutibile, bisogna seguire la verità. Ma qual è la verità? Chi è la verità? Dove si trova la verità? La verità è la nostra, cioè la sua. Per cui chi non segue quella verità è fuori della verità. La differenza dell'oggi col ieri è che oggi, almeno formalmente, e diciamo grosso modo così si fa, si rispetta chi, perché proprio testone, perché non capisce niente, non va nella nostra verità, che poi è la verità con la V maiuscola. E una volta era costretto. Il passaggio dalla verità imposta alla verità accettata ha avuto un momento traumatico quando nell'Ottocento, diciamo grosso modo metà Ottocento, col pontificato di Pio IX, si rendono conto che il mondo va per i fatti suoi. Lo sappiamo tutti, però lì era evidente, la rivoluzione francese l'hanno fatta, poi è vero che poi hanno fatto la restaurazione, ma certe idee immesse nella società, prima da Voltaire, dagli illuministi, da tutti gli altri, ormai erano invincibili. Come si fa a far sì che la verità, alla radice proclamata dal magistero pontificio, dal magistero papale, come diceva Bonifacio VIII, nella Unam Sanctam, nella Bula Unam Sanctam, il mondo è cattivo, diceva Pio IX, come si fa? E allora i buoni gesuiti della civiltà cattolica, che nasce nel 1850, quando Pio IX comincia la restaurazione, dopo la fuga a Gaeta, tirano fuori la famosa teoria della tesi e dell'ipotesi. Che vuol dire tesi e ipotesi? In linea di massima, cioè in linea di principio, tutti dovrebbero accettare la verità stabilita dal pontefice romano, compresi gli Stati Uniti, che allora era una potenza che cominciava a crescere e che si vedeva benissimo che sfuggiva alle braccia di Santa Madre Chiesa, perché poi era stata fondata sostanzialmente da protestanti, da presbiteriani, la minoranza cattolica cominciava allora a crescere. Però appunto il mondo è cattivo, quelli vanno per i fatti loro. L'ipotesi è che in attesa che passino questi tempi difficili e che la gente si convinca che la verità te la dico io, si accetta, o torto collo, che quelli purtroppo non seguono la verità che io gli darei. Questa idea, con qualche variazione, è arrivata fino a Pio XII. È il Concilio Vaticano II che nella dichiarazione sulla libertà religiosa, Dignitatis Humanae, fa un cambiamento epocale. Lì scrive il Concilio che la verità si impone solo con la forza della verità. E non si può in alcun modo obbligare con la forza neanche chi, secondo te, è fuori dalla fede, è eretico. Questo cambiamento epocale, a mio parere, nell'ambito della Chiesa Cattolica, rappresenta il maggior cambiamento del Vaticano II. Perché qui, quando si discute di cose teologiche, i teologi sono tremendi, è difficilissimo, dice questo, quello, io non ti immagini se parliamo di queste cose. Ma su questa questione c'è una cosa molto semplice. Bruciare un eretico, perché così è stato fatto a Campo dei Fiori il 17 febbraio del 600, è stato bruciato Giordano Bruno, non chissà dove, qui a Roma, quindi non ci si scappa. benedicente Clemente VIII. È volontà di Dio? Lo si deve fare? Cioè, per difendere la verità e dunque per togliere la mela marcia che l'eretico sarebbe, l'eresia sarebbe, che quindi inquina tutto, purtroppo bisogna togliere la mela marcia. E siccome non si è riusciti mai a trovare delle tenaglie che straggano dall'eretico l'eresia lasciandolo vivo, si brucia tutto per non sbagliare. Oppure volontà di Dio rispettarlo e amarlo, lasciando a lui, alla fine dei tempi, il giudizio? Dire che si può bruciare l'eretico, e naturalmente l'eresia è stabilita dal potere dominante, questo è evidente, e dire che va rispettato, non è, come dice il Papa Regnante, una variazione sullo stesso tema, è un gap, è un abisso, è un cambiamento radicale e incomponibile. E quindi si deve dire che il Vaticano II ha fatto un cambiamento radicale, e giustamente Monsignor Lefebvre su questo basa il suo dissenso, e ha ragione lui, quando dice: o voi dite che tutto il magistero precedente ha sbagliato e ha ragione il Vaticano II, o voi dite che sbaglia il Vaticano II e ha ragione il magistero precedente, ma non si può dire che c'è continuità fra i due. Perché non puoi dire che è la stessa cosa, dire che io Cristina la rispetto o dire che la metto sul rogo. Questa è la questione. E questa storia è alla fine una questione che lega col razzismo. Perché? Perché io Chiesa, io Magistero, io potere civile, perché erano combinati insieme, dove potevano sposarsi naturalmente Stato e Chiesa, perché io posso decidere l'uccisione del diverso che è l'eretico? Perché è diverso ed inferiore rispetto allo statuto della verità. Quindi non è uguale a me. Non essendo uguale a me, essendo uno scalino di sotto, lui non ha i diritti che ho io. Cioè, lo statuto di quanti stanno nella verità è qui. Quelli che non ce l'hanno stanno sotto e devono seguire quello che determina quelli sopra. È un razzismo più raffinato. Non legato al colore della pelle, naturalmente, ma è un razzismo sostanziale che pretende di dire che una categoria di credenti nel Dio di Gesù Cristo ha il diritto di giudicare un'altra categoria. Per quanto riguarda le chiese della Riforma, sa sto cosa? Sarà la Lega che lo manda in giro. No, gli amici qui, le chiese della Riforma, diciamo così, nella loro nascita, non c'entra il razzismo, però nella loro diffusione, grazie, nella loro diffusione, cioè coi missionari che hanno portato nei territori dove l'Inghilterra poteva contare, dove la Olanda poteva contare, e soprattutto negli Stati Uniti d'America, naturalmente, eccetera, quello che hanno combinato contro i peli rossa lo sappiamo tutti, no? E quindi, purtroppo, tutte le chiese europee, le chiese orientali meno, ma semplicemente forse perché non hanno avuto le colonie. La Santa Russia non ha avuto la colonia. L'ha avuta in un certo senso, perché la Siberia l'hanno presa un po' alla volta nel 600 e sono arrivati fino in Alaska, ma era un'altra situazione, erano piccoli popoli, molto piccoli, non si può fare un paragone. Quindi non hanno avuto colonie in Francia, in Africa o in America Latina, ma le altre, tutte le chiese, nelle colonie, hanno proprio per statuto praticato il razzismo, perché erano il potere dominante, è evidente, no? E questo si è rovesciato sulle chiese nel senso istituzionale, in quanto solo con difficoltà hanno cominciato ad ammettere che nella dirigenza delle chiese ci fossero uomini e più tardi donne provenienti dai popoli dominati. Quindi vescovi africani, vescovi asiatici, vescovi latinoamericani, sono stati fatti, ma è stata una grande difficoltà accettare questa cosa, perché? Perché per coloro che erano europei o di origine europea era impensabile obbedire a un vescovo nero. È una cosa sconvolgente. E quindi non è stato facile arrivare a questa decisione. Nella Chiesa romana, la Chiesa anglicana, scusate, hanno cominciato molto prima a fare questa scelta, per esempio, di leader di Chiesa, diciamo così, autoctoni, e lo stesso nelle Chiese della Riforma. La Chiesa romana è arrivata un po' dopo e sostanzialmente è cominciata con Pio X II. E poi col Concilio, naturalmente, con Papa Giovanni, a diventare normale che i capi delle chiese cioè questi vescovi africani ed asiatici sono stati accolti bene finché riproponevano con lingue strane la santa dottrina insegnata nelle università romane. Ma quando hanno cominciato, o nei casi in cui hanno cominciato, a dire delle variazioni che non erano state pensate qui, sono cominciate le frizioni. La teologia della liberazione è esattamente, a mio parere, un prodotto, una situazione estrema di un razzismo teologico. E cioè, ciò che non è stato pensato dai grandi teologi dell'Occidente, San Tommaso d'Aquino e su altre cose. Il sottofondo del rifiuto di accettare come pienamente valida, legittima e positiva la teologia della liberazione dei vari Leonardo Bov, dei vari Gustavo Gutierrez, del nostro amico il vescovo del Chiapas, di Daniel Ruiz, di Samuel Ruiz e gli altri, il sottofondo, io penso, è proprio l'idea della supremazia genetica della teologia occidentale su tutte le altre. E a tutt'oggi questo permane. Cioè c'è una estrema difficoltà a Roma, a livello della Chiesa romana, di accettare che le altre teologie siano come la nostra, cioè devono aprirsi a un dialogo fraterno e fecondo, ma non è che uno conta di più e può far prevalere. Sul versante, diciamo così, ecclesiologico politico, perché qui tutto si mescola, vorrei dire, per chiudere, sennò qui parliamo tutta la notte, due cose. Il Concilio Ecumenico delle Chiese nel 68 a Uppsala lanciò germinalmente la campagna contro il razzismo, il programma di lotta contro il razzismo. Questo programma di lotta contro il razzismo, quando fu attuato, cioè nel 69, aprì uno scisma nelle chiese. Prima una chiesa norvegese e due chiese sudafricane rifiutarono assolutamente di accettare questo programma, perché questo programma prevedeva che il Concilio Ecumenico delle Chiese, con sede a Ginevra, desse degli aiuti, come dire, umanitari ai movimenti di liberazione contro le colonie portoghesi della Guinea, dell'Angola, del Mozambico, e a favore dei movimenti che lottavano contro l'apartheid in Sudafrica, a cominciare dal National African Congress di Nelson Mandela. Accusando questo aiuto di criptocomunismo, alcune chiese uscirono dal Consiglio Ecumenico. E fu una cosa molto dolorosa superare questa cosa. Quando negli anni 90 è crollato il regime dell'apartheid in Sudafrica e Nelson Mandela, da prigioniero, è diventato il Presidente della Repubblica, la Chiesa riformata olandese, che è quella originaria del Sudafrica, poi si fu la Chiesa anglicana, ma venne dopo, fece un pubblico mea culpa per aver sostenuto dal punto di vista non solo politico, ma anche teologico, non solo teologico, ma anche politico, la fondatezza biblica dell'apartheid. Vi faccio un piccolo esempio. C'è nella scrittura dice, è scritto, in latino dice, nigra sunt sem formosa, sai, dice, sono nera, però bella. La traduzione che avevamo fatto in Sudafrica era, sono bella, ma il calore mi ha abbronzato la pelle, per evitare la parola nero, nera. Cioè, adesso noi ridiamo, guardate, questa cosa è stata appagata nel sangue, è stata una cosa molto dolorosa. In conclusione, io penso che il fatto che noi oggi abbiamo affrontato, noi tutti, diciamo nell'Occidente, l'Italia in prima fila perché è in mezzo al Mediterraneo, il fatto che i popoli altri oggi arrivano e arriveranno sempre più, accettare non solo che arrivano, perché prima o poi bisogna accettarlo, ma che sono di pari diritti, di pari dignità, anche culturale rispetto a noi. Cioè dicono delle cose, noi ne diciamo delle altre, e ciascuno porta il suo dono, la sua ricchezza alla grande sinfonia delle nazioni, no? Sarà un processo dolorosissimo. Perché? Perché noi non siamo abituati, parla l'Occidente, a condividere il potere. Siamo stati costretti a farlo quando l'Unione Sovietica era forte, ma siamo sempre nell'Occidente. Siamo costretti a farlo adesso con la Cina, perché è potente. Ma la Cina per ora sta là, noi stiamo qui. Ma il mescolamento che si annuncia esigerà per forza di cose che anche le chiese, dal loro punto di vista, si ricordino che Gesù non aveva gli occhi azzurri, non era biondo probabilmente, ma era come un ebreo tipico, un po' morettino, ed è stato in Egitto per qualche anno, anche se questo forse non c'è stato, ma teologicamente c'è stato. Cioè, all'inizio del cristianesimo ci fu questo mescolamento, che è poi il mescolamento della figura di Gesù, ma la storia del potere a Costantino in poi ha costretto le chiese, le ha favorite a prendere un certo orientamento, una certa direzione. Adesso il ripensamento comporta non solo gli evidenti e ovvi problemi politici e geopolitici, ma anche conseguenze per le chiese. Cioè oggi il cristianesimo occidentale, quello bianco, è in minoranza in tutte le chiese. È minoranza del mondo praticamente anglicano, non ne parliamo, quello cattolico. Però i riformati e gli anglicani e i cattolici tentano di avere ancora leadership culturale teologica. E invece noi dobbiamo primo accettare che non sarà più così, perché è un fatto, ma secondo riconoscere che questo cambiamento è una fortuna, non è una disgrazia. È la fortuna, perché altri doni, altre prospettive ci aiuteranno a capire più in profondità le scritture e la stessa esperienza di Gesù di Nazareth. E quindi, in prospettiva, il superamento del razzismo non è solo un dovere sociale che ci deriva dal fatto che siamo uomini del terzo millennio e che certe cose dovremmo averle comprese, ma è anche una fortuna ecclesiologica, perché permetterebbero, se lo si accetta, alle chiese di fare un balzo in avanti diventando molto più chiese, e cioè assemblee di uguali uomini e donne che insieme, dandosi la mano, cercano di dire in mille lingue, in mille contesti, che cosa significhi che Dio ama il mondo attraverso Gesù Cristo.
È interessantissima, che ci ha dato la possibilità anche di capire come nascono tante tensioni attuali, e quindi credo che ci ha dato molti strumenti di lettura anche dell'oggi, insieme a qualche speranza magari. E adesso lasciamo la parola ad Adnane. Sì, preferiremmo, sì, e lasciamo chiudere. Io perché volevo imparare, non è una discriminazione di genere. No, non mi sentivo all'altezza, quindi volevo sentire prima quello che dicevano gli altri.
Dunque, il nostro tema è il razzismo e le religioni. Questa questione assomiglia un po' ad un'altra metafora, questione. Dio ha creato l'uomo a sua immagine oppure l'uomo crea Dio a sua immagine? Le religioni possano essere cause di razzismi, di esclusione, di uccisioni, di guerre, e nello stesso tempo possono essere strumenti di pace e di giustizia. Dunque vorrei cominciare con l'ultima parte, come la religione, in questo caso l'Islam, nella mia interpretazione e l'interpretazione e la comprensione di tanti musulmani, è contro il razzismo, condanna il razzismo. È un ideale di fraternità e sorellanza universale. C'è una condanna molto chiara nel Corano al razzismo, considerato come il peccato originale, prima del peccato di Adamo e di Eva. Il peccato di Satana, di Iblis, nel mito della creazione. Vi leggo i versetti. Mi sembrano abbastanza chiari. Dice il Corano: e quando il tuo Signore disse agli angeli: certo, io sto per creare con l'argilla un essere umano, quando l'avrò forgiato e avrò soffiato in esso del mio spirito, gettatevi a terra in adorazione davanti a lui. Si prosternarono allora gli angeli tutti insieme, eccetto Iblis, Satana, che si insuperbì e fu dei miscredenti. Disse: o Iblis, che cosa ti impedisce di adorare ciò che ho creato con le mie mani? Ti insuperbisci e vuoi essere fra gli alteri? Disse: io sono migliore di lui. Tu hai creato me di fuoco e hai creato lui d'argilla. Dunque, questa frase rappresenta una formulazione di razzismo abbastanza chiara, per me almeno. Dunque, io sono migliore di lui. Tu hai creato me di fuoco e hai creato lui d'argilla. Dunque l'origine, la materia, il DNA, dunque la razza, il fuoco contro l'argilla. E dunque il razzismo di Satana, il rifiuto, e apparentemente poteva essere più leale a Dio di Dio stesso. Dunque, in un'altra versione si dice che Satana ha giustificato il suo rifiuto dicendo: io non posso adorare una creatura. Dunque, nel nome del monoteismo assoluto, nel nome della fedeltà a Dio, dunque in questo caso Satana capisce, si fa vedere di capire meglio la volontà di Dio stesso. Dunque, un'altra giustificazione religiosa del razzismo. Dunque, abbiamo questo principio. Ci sono altri principi fondanti della nostra umanità comune, nel mito stesso della creazione, la creazione di Adamo ed Eva, come origine comune per tutta l'umanità, Questo dovrebbe essere la base della nostra, simbolicamente almeno, la nostra fratellanza e sorellanza. E poi vediamo in tutto il Corano, tanti versetti coranici parlano della diversità, del pluralismo, come un fatto voluto da Dio, in tutti i livelli. Dunque, Dio parla nel Corano dei colori, dei fiori, delle montagne, di tutte le creature. Dio parla come orgoglioso di questa diversità, la diversità come manifestazione della gloria di Dio, della creazione, della sua capacità di creare tante cose diverse che non si assomigliano. Anche quando si parla del paradiso, nel Corano, si parla di un paradiso che è pieno di frutti diversi, e sempre ci sono novità, colori nuovi. E dunque la diversità vista come una cosa positiva, una cosa voluta da Dio. E questo è applicabile anche sul piano culturale e religioso. Dunque, non è l'eccezione qui. C'è un versetto coranico molto famoso che si usa spesso quando si parla di questi temi. Dice: O gente, o esseri umani, vi abbiamo creato da un maschio e una femmina e abbiamo fatto di voi popoli e tribù, affinché vi conoscete a vicenda. Presso Dio il più nobile di voi è colui che più lo teme. Dunque la creazione in nazioni e tribù è voluta da Dio. E lo scopo finale di questa diversità è la conoscenza reciproca, la complementarità, la collaborazione, basata sulla conoscenza reciproca, o conoscenza diretta e non tramite il pregiudizio. E poi alla fine troviamo questa frase che il criterio divino della nobiltà è il temere. Qui da sottolineare, il Corano non parla di religione. Dunque, la religione non è il criterio della nobiltà, ma un criterio intimo, personale, diretto tra la persona e Dio. E alla fine il versetto finisce: in verità Dio è sapiente. Perché l'unico che sa veramente cosa c'è nel cuore umano. Dunque non è una cosa sociale oppure comunitaria, ma un rapporto diretto con il divino. E ci sono tanti versetti del genere. Sul pluralismo religioso troviamo anche versetti abbastanza chiari. Per esempio, quando il Corano dice: certo, quelli che hanno creduto, dunque i seguaci di Muhammad, quelli che praticano l'ebraismo, gli ebrei, i cristiani, i sabei, un gruppo religioso medio orientale, chiunque ha creduto in Dio e nel giorno ultimo e compie opera buona, avranno la loro ricompensa presso il Signore. Per loro nessun timore e non verranno afflitti. E questo versetto è ripetuto un'altra volta, con la stessa formula, praticamente, tra gli ultimi versetti rivelati al profeta Muhammad, e sappiamo che gli ultimi versetti hanno un valore superiore perché non possono essere abrogati. E tanti altri versetti, c'è un altro che non è. che si ripete tante volte nel Corano. Ognuno ha una direzione verso la quale volgere il viso. Gareggiate nel bene, ovunque voi siate, Dio vi riunirà tutti. In verità, Dio è onnipotente. Quasi con la stessa formula, con altri dettagli, ad ognuno di voi abbiamo assegnato una via, un percorso. Se Dio avesse voluto, avrebbe fatto di voi una sola comunità. Ha voluto però mettervi alla prova con quel che vi ha dato. Gareggiate in opere buone, tutti ritornerete a Dio ed Egli vi informerà a proposito delle cose sulle quali siete discordi. Dunque, non tocca a noi di giudicare, ma il giudizio finale è nelle mani di Dio. L'unica cosa che possiamo fare è gareggiare nel bene, fare del bene insieme, collaborare nel bene. Dunque, l'elenco è abbastanza lungo, ma la vera domanda, nonostante questa chiarezza, nella storia del pensiero islamico troviamo altre teorie e altre teologie. Perché? Il razzismo religioso ha un nome. Oggi si chiama l'esclusivismo. L'esclusivismo è la forma religiosa del razzismo. Escludere l'altro. Dire che noi siamo privilegiati, abbiamo un rapporto speciale con Dio, gli altri non hanno questo privilegio e per averlo devono essere come noi, altrimenti stanno fuori della misericordia divina. E questa può essere la formula più radicale, più netta, ma non sempre si dice così in modo chiaro, ma questo è il succo finale di questo approccio. Dunque, c'è una corrente di teologia lungo la storia e poi piano piano è diventato la corrente dominante che ha cercato di limitare al massimo la portata diciamo liberatrice oppure pluralistica dei versetti che ho citato alla fine, basandosi su alcuni versetti considerati come versetti abroganti oppure più importanti, come principi che si può leggere tutto sotto la luce di questi versetti che sembrano più esclusivisti. Ad esempio, per dare solamente un piccolo esempio, un versetto che dice la religione presso Dio è l'Islam. Dunque, questo versetto è stato interpretato che l'unica religione vera accettata da Dio è l'Islam. Tutto il resto non è accettabile, non è accettato da Dio. E questo versetto è stato considerato come più importante. Dunque, quello che ho citato prima, secondo questi teologi, aveva un valore storico. Dunque, quando il Corano parla del valore salvifico del cristianesimo, oppure dell'ebraismo, oppure quando chiama gli ebrei e i cristiani di vivere i valori della Torah e del Vangelo, ci sono dei versetti chiari in questo, si dice questo era prima. Questo aveva un valore storico, prima di Muhammad, ma non dopo. Nonostante che non c'è nessuna prova che fa vedere che si tratta di un fatto storico e non di un appello reale, è vero. Altrimenti l'appello non ha senso, parlare di storia non è un appello. Dunque, invece, se vogliamo vedere questo versetto, cosa significa Islam nel Corano? Significa un atteggiamento religioso di sottomissione, di accettazione della volontà divina. Non, dunque non si tratta di un gruppo religioso, né di una comunità religiosa, ma di un atteggiamento religioso di base, che tutti i profeti sono chiamati musulmani. Dunque si può anche risolvere questo problema sul piano teologico. Dunque forse non è oggi il tempo per parlare in modo dettagliato di questo. Questo l'ho spiegato un po' nel libro. Dunque, perché questo atteggiamento? Da dove viene? Secondo me viene quando la religione diventa un corpo sociale, diventa una comunità, e soprattutto quando diventa uno Stato o un impero, un potere politico, un potere economico, un potere sociale che si difende e cerca di dominare gli altri. In questo caso la teologia non è altro che l'ideologia che giustifica e difende gli atti e le scelte dell'impero e del potere. Questo è un lato, una causa principale di questa interpretazione esclusivista. Ma si può dire che ci sono anche cause più innocenti, in qualche maniera, perché i valori hanno bisogno della storia per, come si può dire, per esplicitarsi, per spiegarsi, per realizzarsi. Nel senso, il principio della giustizia oppure della pace e altri valori che troviamo nella Bibbia e nel Corano hanno bisogno di un lungo percorso storico per scoprire nuovi orizzonti oppure una realizzazione più profonda, più ampia e più umana. Dunque, la religione, le religioni, essendo nati in una epoca storica lontana, dunque mischiate con tanti elementi storici, culture, eccetera, non potevano all'epoca rendersi conto dell'applicazione di certi valori. Quando noi oggi abbiamo una consapevolezza diversa del razzismo, che i nostri antenati non potevano, anche in modo innocente si può dire, non potevano andare oltre, non avevano gli strumenti. Dunque, talvolta dobbiamo essere anche misericordi di questi del passato, perché alcuni peccati erano necessari, oggi sono peccati per noi, come la schiavitù. La schiavitù è un peccato per noi oggi, ma secoli fa era impensabile pensare diversamente, perciò troviamo un atteggiamento diverso. Dunque non negare la schiavitù dalla radice, ma cercare di umanizzarla, di limitarla, di renderla più accettabile, più morale. Ma non potevano pensare in modo diverso. Questa è la mia considerazione. Dunque, ci sono deviazioni, anche secondo la comprensione antica, ma c'è anche lo sviluppo del pensiero umano che ha bisogno del tempo per vedere le cose diversamente. Ovviamente la storia non è sacra, i musulmani hanno fatto di tutti i colori, nessuno è innocente in questo senso. Dunque c'è bisogno oggi di liberare la teologia, la fede, la religione dall'esclusivismo. Perché l'esclusivismo oggi è il razzismo potenziale. Dunque questa idea di superiorità, questa voglia di cambiare l'altro e farlo a nostra immagine, rifiutare il pluralismo come volontà divina, ma diventa una deriva, una sfida negativa, oppure il frutto dell'opera di Satana, Satana che crea le divisioni e non le diversità. Dunque c'è bisogno di un lavoro teologico, pedagogico, spirituale, di base di purificazione delle religioni. E qui il dialogo interreligioso è molto importante, perché è un lavoro di purificazione reciproca, perché una religione oggi da sola non ce la fa. Viviamo nello stesso mondo, la stessa barca, lo stesso destino, e non possiamo salvarci da soli. Dunque dobbiamo anche riflettere teologicamente insieme. Questo mi sembra abbastanza importante. E poi vorrei parlare di un'altra dimensione. Il razzismo religioso è legato anche al modello dello Stato. Lo Stato nel passato era basato sull'appartenenza religiosa. Parlo del mondo islamico soprattutto. Questo ha creato ovviamente cittadini di seconda classe, quelli che chiamati i dhimmi, dunque ebrei, cristiani, zoroastriani, sono stati tollerati relativamente secondo i criteri dell'epoca, ma comunque non avevano tutti i diritti degli altri, non potevano governare, non potevano avere un ruolo politico, con certe eccezioni ovviamente. Dunque c'è già un